Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa memoria della Madre di Gesù, Maria della Vita, è collegata con l'ospedale, con gli ospedali nel XIII secolo, con la fondazione di un ospedale. Preghiamo, è l'occasione per pregare per tutti gli ammalati, per quelli che abbiamo nella mente, che ricordiamo, dobbiamo ricordare abitualmente, e per tutti gli ammalati. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, versetti 1-9. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Molta gente lo seguì e là egli li guarì. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla. Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Parola del Signore. Un argomento molto importante, un soggetto molto importante anche di discussione e di diverse soluzioni, sia nel contesto evangelico, cioè il contesto giudaico del tempo di Gesù o successivo, sia anche nella storia della Chiesa. Io devo solo segnalare la traduzione al versetto 9, l'inciso, anche nella Nuova CEI, anche nella, mi pare, nella traduzione precedente, si dice, nella traduzione precedente si dice se non in caso di concubinato, nella Nuova CEI, la nuova versione, si dice se non in caso di unione illegittima, che mi pare più o meno la stessa soluzione. Bisogna solo ricordare che questa è una risposta al problema, non è una traduzione che elimina il problema, perché proprio su questa traduzione si discute. Il testo greco ha un termine molto più generico, pornia è un termine generico, questo è riconosciuto da tutti, fornicazione, ecco, rapporto illegittimo. Tradurre concubinato significa un'altra cosa, si potrebbe mantenere lo stesso termine originario, comunque su questo si potrà aggiungere. Ecco a voi la parola.
Ci è venuto da leggere questo brano ieri sera, sia avendo un po' presente le parole di Grilli, che però si riferivano direi al brano del capitolo quinto parallelo sul divorzio, però molto anche avendo presente un po' il taglio che ha dato Giovanni Paolo ieri mattina, commentando il Vangelo, quando ha parlato di questa grande restaurazione, questa grande riforma che il Signore fa con i suoi gesti in quel caso, riportando quell'uomo a vedere, a sentire, a parlare. E qua mi pare che il Signore lo faccia permettendo che non ci sia più il cuore duro, e che permetta, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso, ora lui ridà la possibilità all'uomo di non dividere quello che Dio ha congiunto, di essere secondo il volere primo di Dio, che era quello che i due divenissero per sempre una sola carne.
Ma così aggiungo a quanto diceva Barbara, per due volte compare questo termine in greco, aparchis, in principio, cioè in principio Dio li fece maschio e femmina, e in principio non era così. Quindi Gesù sembra che con questa sua risposta voglia dire che all'inizio c'è proprio questa volontà di Dio, questa volontà creatrice di Dio che da due ne fa uno, e poi invece c'è la storia dell'uomo, il peccato dell'uomo, e quindi Mosè ha permesso, c'è anche quel, io non so se in greco se la traduzione, cioè non so se la traduzione è fedele, è permesso, quindi è una concessione che Mosè ha fatto, ma che viene in un secondo tempo, in un secondo momento.
In effetti quello che ha fatto Gesù è proprio una rivoluzione, perché la maniera di pensare al tempo era solo maschile. Difatti in Deuteronomio c'è scritto proprio che l'uomo può ripudiare la propria moglie se non trova grazia ai suoi occhi, in capitolo quello che c'è a margine. E poi c'è nella nota, cioè sempre a margine, c'è Efesini 5 versetto 21, è frutto di questa rivoluzione che ha innescato Gesù, cioè che dice: nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. È una dignità che era impensabile al tempo.
L'uomo e la donna sono sempre partecipi di quello che è il disegno creativo di Dio, come abbiamo visto già nella Genesi, al capitolo secondo, parla di uomo e di donna che formano una sola carne, l'atto generativo per cui si ha la propagazione, diciamo, della specie umana. Nel Cantico dei Cantici abbiamo trovato quello che è la celebrazione veramente profonda dell'unità, dell'unione dell'uomo con la donna. E a questo proposito dell'uomo e della donna mi torna in mente un certo discorso che Sant'Agostino fece con un fedele, il quale gli chiedeva perché i patriarchi erano poligami. Poligamia, sì, sì. Cioè molte mogli, insomma, vediamo Abramo, vediamo appunto Giacobbe, eccetera. E Sant'Agostino, il riferimento a questo naturalmente, disse che il Signore, pur di realizzare quelli che erano i suoi progetti, tollerava, non permetteva la poligamia, perché la poligamia è sempre contro quello che è, diciamo, il progetto creativo. un uomo e una donna, ma tollerava appunto questa realtà pur di realizzare naturalmente quelli che erano i progetti eterni di Dio e che dovevano poi sfociare quello che era la venuta del Signore. Ecco, e a questo proposito cito quello che ormai conosciamo, ma comunque è sempre bello rievocarlo di nuovo, quello che è il detto di San Paolo nella lettera agli Efesini. È un invito veramente così, che ogni marito e ogni moglie potrebbero rispolverare ogni tanto. Al capitolo 5, versetto 25, dice: voi mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Così i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura. Per questo naturalmente qui cita quello che è la frase pronunciata dal Signore nell'atto generativo: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua moglie. Questo mistero è grande, il mistero generativo dell'unione dell'uomo e della donna è un mistero che Dio, al quale Dio ha chiamato e convoca naturalmente quando diciamo l'uomo e la donna, volendosi bene, decidono appunto di partecipare il proprio amore in questo atto. Il riferimento a Cristo e alla Chiesa: così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito. Ecco, questo naturalmente sono dei consigli veramente validi, perché nella famiglia naturalmente sono molto molto.
Io pongo una domanda, perché sono stato colpito stamattina da sia in Matteo che in Marco, e si usa il voi. Per la durezza del vostro cuore vi ha permesso. E anche in Marco scrisse per voi questa norma. E mi domando se questo voi al posto del noi che significato abbia.
Mi dà problema leggerlo sempre tutte le volte questo brano, però io non so, in quello che hai detto in modo così secco, cioè intanto per metterlo alla prova e poi per qualsiasi motivo, ripudiare per qualsiasi motivo, ma è come se fosse un atto dovuto, insomma. E io non so, io ritornavo anche solo alla correzione fraterna precedentemente, tutto ciò che bisogna fare per recuperare il fratello, cioè il parlare, il cosa che qui proprio non viene neanche detta, e mi impressiona molto, insomma.
Il modo in cui viene posto il problema, per quel che io posso percepire oggi, cioè in questa, forse presupposto anche da Marco, ma però qui è reso esplicito, diciamo. È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie qualunque causa, per qualunque motivo. Alcuni farisei, dice, che pongono questo problema, mi fa pensare alla discussione anche fra i farisei, fra le scuole farisaiche a quel tempo, all'interno stesso del movimento farisaico, su questo punto, perché c'era chi sosteneva per qualunque motivo, e qui si tratta di interpretare o di applicare Deuteronomio 24 essenzialmente, oppure altra posizione, Hillel e Shammai. Shammai è una posizione più severa: non per qualsiasi motivo non si può, si tratta di interpretare una parola difficile in ebraico, ecco, di Deuteronomio 24. Quindi l'impressione qui è che alcuni farisei vogliono capire da che parte sta Gesù rispetto alle loro posizioni diverse all'interno stesso del mondo farisaico. Se può essere così, la risposta di Gesù, mi sembra che Gesù si ponga in un'altra linea che aveva già molti precedenti, intendiamoci. C'è una linea che ritenevano non possibile il divorzio. Malachia emerge in Malachia, ma non è solo Malachia. C'erano linee, gli Esseni, eccetera, che escludevano la possibilità del divorzio. C'era la discussione, c'erano linee diverse. Mi sembra che Gesù qui non appartiene, non entra, cioè non si mette da una parte o dall'altra della discussione tra i farisei, e richiama Genesi 1. Quello che mi sentirei di sottolineare è che anche Genesi 1 fa parte della Torah. Cioè Gesù non dice adesso cambia tutto. Gesù dice, come dicevano alcuni altri, si pone in un'altra linea, dicevano va bene, qual è il comando della Torah rispetto al matrimonio? Lo si deve cercare in Genesi 1-2. Lì c'è quello che vuole Dio. La Torah dice questo. E difatti loro pongono il problema, allora perché Mosè? E Gesù dà la spiegazione, che era tradizionale, cioè per la durezza del cuore, per la situazione vostra. C'è la domanda di Stefano, perché dice la vostra durezza? Non lo so, bisogna riflettere su questo. La mia impressione a caldo così è che sia molto retorico questo, cioè come è anche polemico in generale, però la durezza del vostro cuore, ecco, è la situazione dell'uomo. La durezza del vostro cuore non è la durezza di qualcuno che è particolarmente cattivo, è per la durezza del vostro cuore, cioè degli uomini, dell'umanità e di quella generazione, si deve spiegare così la concessione di Mosè. Ecco, la concessione di Dio poi attraverso Mosè, ma è una concessione, ma il comando è un altro. E poi c'è quindi la conclusione. Gesù è contro il divorzio e quindi è per una donna a vita, cioè per una, e questa era la posizione, è diventata poi la posizione, è ammesso il divorzio nel mondo giudaico, però è diventata, ci sono insomma, vabbè, l'ultima cosa che bisogna sottolineare è questa famosa inciso del versetto 9 che Matteo ha dovuto mettere, non ha pensato di me, è un'eccezione per nel mondo di Matteo delle sue comunità necessaria, e c'è una tradizione, ecco, anche esegetica, anche pre-matteana eccetera, pre-rabbinica, che è in questa linea, cioè secondo la legge di Dio, ed è Deuteronomio 24, lo attesta anche Deuteronomio 24, se una donna si unisce a un altro che non sia il marito non può più riprenderla. E ne abbiamo un esempio evidente nel capitolo primo di Matteo, Giuseppe. Giuseppe è il caso più chiaro, secondo me, e più vicino al mondo di Matteo di questa clausola. Giuseppe, proprio perché era giusto, e va letto così il testo, e lo dice così, proprio perché era giusto, non poteva più prenderla, perché era evidentemente adultera, e decise di divorziare, questo doveva farlo, però decise di divorziare in una certa forma, senza la denuncia ufficiale al tribunale, ma in forma privata, cosa ammessa evidentemente con testimoni. Si trattava di sciogliere un legame, perché era già sposato Giuseppe, era nella prima fase del matrimonio, ma era sposato, non è fidanzato nel senso nostro moderno, ecco, non si tratta di questo, è un legame per cui bisogna poi scioglierlo, ci vuole il divorzio, e difatti racconta questo Matteo, e c'è voluto l'intervento dell'angelo per far cambiare idea a Giuseppe, per mostrargli che questa era la volontà di Dio prevista nelle scritture e per rivelargli il mistero, cioè che Maria non era un'adultera. Ecco, però lì abbiamo secondo me il caso per il quale di questa necessità di non poteva più prenderla. E Matteo, e qui questa eccezione io tradurrei in caso di fornicazione, non di unione illegittima, perché l'unione illegittima è già proibita nella Torah, non c'è bisogno di un'eccezione. Qui invece il problema è quello di una, si rompe il vincolo e non si può più, ecco, rimane inevaso il problema qui se può risposarsi o no. Questo è un altro discorso. Ecco, se si parla cioè di separazione solo, o di, questo non è esplicito qui, non è esplicitato,